4001, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56, 00185 Roma. Oppure sottoscrivere attraverso il sito www.ondarossa.info, cliccare sostieni e lì ci sono le modalità per poter fare dei versamenti online e la possibilità anche di scegliere una forma di abbonamento facendo un bonifico bancario a favore della radio con una rata mensile, bimensile, secondo come uno se lo può permettere, d'un versamento periodico, un RID a favore della radio. I compagni che se lo possono permettere, che hanno un conto corrente, possono aiutarci in questo modo. Noi oggi ovviamente faremo un ragionamento. Ieri sono avvenuti dei fatti, delle provocazioni che ormai da tempo i fascisti, con la scusa della campagna elettorale, stanno mettendo in atto in vari quartieri periferici romani. Ancora ne faranno altri. Ieri è avvenuto un fatto veramente serio, anche perché poi i giornali, l'informazione deforma, per come sta deformando tutto. Era in atto un presidio davanti al centro commerciale Idel della rete Roma Est contro il cemento. Quello è un posto simbolico, spesso si sono state fatte delle iniziative proprio a partire da quei territori. Questo comitato aveva annunciato da tempo pubblicamente, con manifesti, con locandine, con iniziative, la giornata contro il cemento che si sarebbe svolta lì davanti. È apparso qua provocatoriamente un gazebo di Casa Pound, con le bandiere si sono piazzati a ridosso del presidio dell'iniziativa di Roma Est contro il cemento, e lì, arrivato a un certo punto, c'è stata una reazione dei compagni presenti, no, dei compagni di Roma Est, cioè sono i compagni, la gente ha partecipato e ha mandato via il gazebo. Lì e si è cominciato a piangere addosso, come fanno sempre questi dei Casa Pound, che lanciano le aggressioni e poi fanno le vittime che sono aggrediti. Lì era un qualcosa veramente strano, perché c'era la polizia in borghese dentro le macchine, no? E è intervenuta quando i fatti hanno preso una situazione. Però perché gli ha fatto piazzare il gazebo lì quando c'era già l'iniziativa preannunciata di non cemento?
Questa è la loro strategia elettorale, quella, ecco, che stanno facendo un
su questa cosa. C'è stato pure le minacce di assaltare con 200 energumeni, ha detto, di il centro sociale l'ex Isnia, e dovesse trovare 200 persone per poter venire all'ex Isnia. In ogni modo, questa cosa si inserisce anche in preparazione delle provocazioni che stanno mettendo in atto anche per la giornata del 21 di maggio. I fascisti hanno chiamato un raduno nazionale o internazionale e hanno scelto una piazza simbolo, multirazziale, una piazza multietnica di Piazza Vittorio. È solo una provocazione cercare di chiedere un corteo partendo da quella piazza, e il fatto è che le istituzioni glielo consentono.
Ettore, c'è l'integrazione al proposito in onda, sentiamo questa.
Pronto? Pronto? È caduta la linea.
No, era una compagna che ci informava sempre a proposito di questi fatti, di qualcosa accaduto lì al Pigneto. Adesso se ci ridà la linea, tanto tu vai avanti, Ettore. In tutti i modi.
Va bene, poi. Queste cose
sì, adesso aggiorniamo, perché pare che al Pigneto, a Largo Preneste, in questo momento, in quella zona in cui il signor Di Stefano ieri si è permesso, come diceva Ettore, di indicare come l'obiettivo da colpire, dopo che si è fatto il suo bel video con tutte le sue truppette cammellate alle spalle, indicando la SNIA come il luogo da mettere a ferro e fuoco, poco fa ci diceva qualcuno, in una mattinata in cui è stato di nuovo aperto il parco e il lago lì alle spalle della SNIA, quello di Portonaccio, in cui tra l'altro sono presenti anche dei rappresentanti della regione, perché si sta cercando di far istituire anche quell'area come monumento naturale, pare che si è presentato non so se uno squinternato o uno di questi delle truppe cammellate di qui sopra, con una scimitarra, una sceneggiata abbastanza lugubre e inquietante, e lì ci sono, in questo momento c'è una visita guidata, ci sono i bambini, eccetera. Adesso più tardi sentiremo i compagni e le compagne e vedremo di capire se è qualcosa che ha a che fare con questa dichiarazione di cui si diceva prima.
Vabbè, se qualcuno ci ascolta che sta da quelle parti, ci vuole aggiornare, il telefono è lo 06 49 17 50 eventualmente da aggiornamenti, però
diciamo
che stiamo parlando che ormai in campagna elettorale la cosa che a me mi fa incazzare di più non sono tanto i fascisti, perché sono quelli che sono, no? È che chi dovrebbe prendere posizioni, no? Perché l'Italia è una repubblica antifascista nata dalla Resistenza, con un preciso fatto che dichiara o come reato l'apologia del fascismo. Questi l'inneggiano e la secondano e gli danno le autorizzazioni, dicendo che questo è un paese democratico e pertanto pure loro hanno il diritto a manifestare in una città dove Roma l'antifascismo l'ha praticato da sempre, e durante la Resistenza hanno pagato dei prezzi altissimi anche di vite umane per cacciare i fascisti da Roma. E noi oggi questa cosa non si può consentire. E il 21 questi che vengono là, i compagni, non lo vogliono far lasciare liscio così. C'è stato pure ieri un'altra iniziativa a Tiburtino Terzo, perché sempre questi provocatori hanno messo su delle ronde che vanno in giro per quartiere a chiedere i documenti ai migranti, sì. No, intimorendoli, mettendogli paura, no? E la gente ieri ha reagito anche lì in solidarietà a questo, con un altro corteo. Cioè, noi non possiamo lasciare che con la scusa della campagna elettorale questi vanno in giro a continuare a penetrare in territori della periferia, istigando l'odio razziale e le ideologie fasciste, con la scusa del termine populistico, prima gli italiani, no? E perché gli altri che sono, no? Molti magari sono neri e sono più italiani di loro.
Sì, poi...
E allora su sta cosa io penso che Roma deve veramente dimostrare, a partire dalla manifestazione, della contromanifestazione di sabato, fermezza e durezza contro queste provocazioni. Insomma, questo come primo discorso, e lo vogliamo legare anche alle politiche dell'immigrazione. Io la dico qui in modo sintetico al massimo, noi abbiamo la frontiera liquida, migliaia di chilometri di spiagge
di mare.
Di mare, perché se ci avessimo le frontiere di terra, la spinta che c'è in Italia a quest'ora, non ci sarebbero pure qua i muri? Noi perché non le possiamo mettere? E allora mettono i francesi, mettono l'austriaci, mettono tutti intorno. Ma noi perché non le possiamo mettere? Ma sono sicuro che questi qua, non è che facciamo una cultura così aperta, siamo costretti. Però su questo interrogativo noi lo dobbiamo fare. Se fossero frontiere terrestri, l'Italia sarebbe così accogliente o avrebbe messo i muri e i respingimenti? Cioè la butto qua, perché la cultura che sta passando ormai, il linguaggio di Salvini, lo sento in bocca anche al linguaggio degli esponenti del PD. Perché poi oggi andiamo da narco-costituzionale che va da destra all'estrema destra, perché va dal PD a Salvini e a Fratelli d'Italia. Di sinistra mi sembra che, al di là delle realtà, diciamo, dei collettivi e dei movimenti sociali extraparlamentari che si muovono nell'intervento sociale, di sinistra a livello istituzionale non esiste più, e non esistono né per le informazioni e né per niente, anche se migliaia di persone protestano, come è successo giovedì scorso sotto al Campidoglio, e l'unica risposta a quelle richieste sociali gli hanno mandato gli idranti e i manganelli da polizia.
Sì, insomma, un bel quadretto, no? Allora, noi entreremo poi nello specifico della questione per dare un po' d'aggiornamenti, tra l'altro, sulla riorganizzazione del modello, che chiamarlo d'accoglienza è veramente, veramente difficile, il modello di respingimento, di detenzione che si va sempre più strutturando in questo paese. Riguardo il ragionamento iniziale su Casa Pound e la campagna elettorale, ricordiamoci che tutto sommato questi qui che stanno facendo sta campagna elettorale così aggressiva, diciamo così, vanno a caccia dello 0, non si sa cosa, insomma, no? Quindi diciamo che ci stanno anche a far perdere un sacco di tempo, che ci abbiamo tante altre questioni di cui occuparci, molto più serie e molto più importanti di loro. Questi in realtà che hanno fatto, se vi ricordate, sono stati utilizzati da Salvini qualche tempo fa per entrare a Roma, no? Fecero i cortei Lega e Casa Pound, e Salvini, come dire, li ha usati come testa di ponte per entrare in una città dove non aveva nessun rapporto, nessun legame. Dopodiché l'hanno scaricati, dopodiché nel momento in cui si sono formate le formazioni per arrivare alle elezioni del Comune di Roma, Casa Pound l'ha scaricata Salvini e l'ha scaricata Meloni, sono rimasti all'angolo, come dire, sono pure un po' dal punto di vista politico, possiamo dire che sono dei fini strateghi, insomma, no? Si sono fatti usare, adesso l'unica arma elettorale che hanno è questa di andare a provocare subite poi le inevitabili reazioni della popolazione, della gente dei quartieri, che è la più sensibile e anche la più incazzata, diciamolo, perché quello che è successo ieri a Torpignattara, come dire, questi hanno messo il gazebo, nessuno lo sapeva, non era annunciato, di solito si sa che c'è un'iniziativa elettorale del tal partito in tal quartiere, non lo sapeva nessuno, si sono presentati in accordo con le forze dell'ordine, guarda caso proprio nel posto, come diceva Ettore, dove era prevista un'altra iniziativa, e inevitabilmente in modo più o meno spontaneo, perché nessuno sapeva, e quindi la gente in qualche maniera l'ha visti, se n'è accorta, si è incazzata e ha, come dire, praticato l'antifascismo in una delle forme tra le altre in cui l'antifascismo si pratica, e sono stati spazzati via. Dopodiché scatta il vittimismo, scattano sti video che si fanno da soli, che li mandano sui social, che sembra abbiano chissà quanta eco, ma non è vero neanche questo, insomma, questo tanto per dire con chi ci abbiamo a che fare. Rettifico la questione del Pigneto, probabilmente la cosa è rientrata, quindi non c'è allarme in questo momento, però voglio ricordare che ieri, dopo tutta questa vicenda di Torpignattara e della SNIA additata eccetera eccetera, c'è stata una grossa partecipazione invece dei compagni del movimento e degli antifascisti di Roma. C'è stata un'assemblea in quel territorio, e accanto a quello che diceva Ettore, la mobilitazione del 21 che è già stata annunciata da tempo e che vedrà più o meno tutta la città presente, in settimana in quel territorio ci saranno altre iniziative, altre assemblee, delle uscite pubbliche nel quartiere, in quel quartiere dove questi, come dire, i compagni che lavorano e che fanno politica tutti i giorni, praticando appunto col loro fare politica quotidianamente, un'altra forma ulteriore di antifascismo. Ci saranno delle iniziative, si scenderà in piazza, si andrà a ragionare su un'altra vicenda molto complessa, molto spiacevole dir poco, insomma drammatica, dello stupro di una ragazza avvenuto proprio lì alle spalle di questo supermercato, proprio lì dove ieri c'è stato il presidio, dove c'è stato il gazebo e Casa Pao, non a caso è accaduto tutto lì ovviamente, e che questi sono venuti anche per cavalcare, strumentalizzare, speculare, sciacallare come fanno abitualmente anche su questa vicenda, perché poi sta ragazza pare sia stata violentata da uomini anch'essi stranieri, quindi ha voglia di speculare, mentre le compagne che hanno già convocato un'assemblea per domani ci dicono giustamente che quando si tratta di stupro, lo stupro lo compiono gli uomini, a prescindere dalla razza, dalla lingua, dal colore, dalla nazionalità e da tutto il resto. Questo giusto per aggiungere ancora qualche altra considerazione su questa vicenda.
No, ma poi aggiungo una cosa, se mi permetti, Luciano. Certo. Cioè, noi certo focalizziamo l'attenzione su Roma, perché insomma Roma, essendo una, non solo perché noi stiamo qui, trasmettiamo da qui, abbiamo più presente la realtà, ma insomma Roma è anche una grande metropoli dove gli accadimenti, i fatti si susseguono, soprattutto durante questa campagna elettorale, in maniera, diciamo, vertiginosa. Però ci sono elementi di provocazione un po' in tutte le città, ci sono due corni di un unico problema, cioè da una parte si sta verificando una tolleranza diffusa nei confronti di questa feccia di destra che manifesta nelle piazze con un'estrema tolleranza spesso da parte delle forze di polizia, non voglio arrivare al punto di definirla come un'autentica protezione, però ci sono elementi inquietanti da questo punto di vista. E dall'altra parte, l'altro corno della faccenda è che invece, a fronte delle manifestazioni che hanno un carattere sociale, che spingono sul problema della casa, del diritto all'abitare, del diritto al lavoro, c'è una consistente ferocia da parte delle forze dell'ordine nel reprimerla. Ricordava Ettore i fatti, gli accadimenti del Campidoglio, dove lì veramente si è usato la mano pesante, gli idranti, i manganelli hanno funzionato in maniera, diciamo, molto molto determinata. Quindi questo un po' è il quadro dentro il quale non solo la vicenda delle campagne elettorali nelle grandi città, ma più in generale l'Italia si sta muovendo. Da una parte, diciamo, una tolleranza nei confronti di gruppi provocatori di destra, e da una parte la mano pesante nei confronti,
anzi,
invece
con la protezione
con la protezione
dalla polizia dei gruppi di destra,
e
dall'altra parte c'è un'estrema determinazione nella
manganare.
Abbiamo una telefonata,
no, abbiamo una corrispondenza, un compagno che sta lavorando alla preparazione di risposta antifascista per il 21 maggio. Ci descrivi come si cresce, quali appuntamenti ci sono in preparazione, insomma, facci un quadro per gli ascoltatori, come va sta settimana e come si arriva a sabato.
Ok, ok, vabbè, innanzitutto, vabbè, buongiorno a tutti, buona domenica a tutti quanti e grazie chiaramente per questo spazio in radio e a questa grande trasmissione.
Insomma, questa è la radio davvero antifascista e lo spazio c'è sempre per gli antifascisti.
Perfetto, questo è molto importante, direi. E niente, appunto, come introducevi prima, sostanzialmente c'è stata, insomma, 21 maggio c'è questo corteo indetto da Casa Pound, un corteo che poi è uscito a essere proprio un corteo, un appuntamento alle 10 del mattino, sarà un corteo loro nazionale, una mobilitazione europea che hanno lanciato qualche mese fa in tutte, cioè in un consesso di tutte le destre europee, che stanno lanciando, cioè, vari gruppi dell'estrema destra europea hanno ripreso in parecchie città, poi a Parigi sarà un corteo, a Madrid, ad Atene molto probabilmente, comunque una mobilitazione di questi gruppi neofascisti che abbiamo visto essere molto attivi nell'ultimo periodo e hanno ripreso soprattutto iniziativa a prescindere, chiaramente sfruttando anche un po' quella che è una situazione a livello europeo, di, insomma, l'Unione Europea porta avanti delle guerre, in maniera in estrema sintesi, vanno portate avanti delle guerre imperialiste ai confini, e la prima conseguenza di tutto ciò è una dei flussi migratori che ultimamente sono anche molto esplosi per quanto ci riguarda, per quanto abbiamo visto, e quindi chiaramente all'interno dei paesi si creano delle situazioni molto esplosive, perché abbiamo un passaggio continuo di persone, già una situazione, diciamo, di recessione economica. E quindi questa cosa poi porta alle drastiche, diciamo, quelle conseguenze molto, molto complicate e molto difficili che poi stiamo vedendo in questi mesi. Boh, detto ciò, al di là di questo passaggio, diciamo ci sarà, appunto, quando, riprendendo questo il discorso di prima, il 21 maggio ci sarà questo corteo con appuntamento alle 10 da Piazza Vittorio, indetto da Casa Pound, e insomma. La Roma, si è partito un appello della settimana scorsa, si è fatta un'assemblea questo venerdì alla Sapienza a Fisica, in cui c'erano tutte le realtà tutti gli antifascisti di Roma, che hanno ripreso un po' questa chiamata per bloccare questo tipo di corteo. È stata lanciata una, diciamo, una piazza, un appuntamento alle 9 a Piazza dell'Esquilino, che è di rimpetto a cioè, insomma, molto vicino a quella che può essere Piazza Vittorio, se conoscete la geografia di Roma, e gli ascoltatori conoscono la geografia di Roma, e quindi questa è stata una mobilitazione molto importante, che per quanto riguarda per adesso non è ancora, diciamo, la piazza non è stata autorizzata dalla polizia, perché poi un dato molto importante in questi giorni sta giocando anche una, diciamo, una partita è il comportamento della questura e il comportamento in generale delle amministrazioni di questa città, che comunque permette cioè dà l'autorizzazione a Casa Pound a fare questo corteo, che presumibilmente, da quello che siamo riusciti poi a capire, dovrebbe essere un corteo che parte da Piazza Vittorio e si conclude a Colosseo. Ecco, al di là del fatto, del dato per cui io a memoria, poi non so, insomma, mi aiuterete anche voi, non penso ci sia stata, siamo parecchi anni che una cosa del genere non avviene. Penso che Casa Pound, forse l'ultimo corteo che gli è stato permesso, è stato quello famoso del 2009, diciamo, sì, che però, mi ricordo, scusami, era autunno 2012,
Senti? No, dicevo, come si diceva prima, d'altra parte, se tu gli fai presentare liste e gli permetti di candidarsi alle elezioni, no, automaticamente poi gli devi autorizzare piazze per fare la campagna elettorale.
Chiaro, ma questo è evidente. Infatti, a questo
ci
punto
sono delle responsabilità ben precise sulla presenza di sta gente nelle strade, insomma, ecco.
Chiaro, chiaro. Ma poi a questo punto c'è pure diciamo, la responsabilità degli antifascisti, che devono sicuramente opporsi a questo tipo, certo, di cose. Ma al di là, insomma, in preparazione, poi in preparazione di quello che sarà questa piazza, che però, appunto, come dicevo, non è stata autorizzata la piazza degli antifascisti. Sicuramente ci saranno, c'è una in calendario, c'è una conferenza stampa per mercoledì alle 15 di fronte alla prefettura, organizzata dalle madri per Roma, dal Comitato delle Madri per Roma Città Aperta, che insomma faranno questa conferenza stampa, diciamo, anche mettendosi in mezzo in prima persona per far autorizzare la piazza degli antifascisti, limitare questo aspetto. Negli altri anni, diciamo, questa è la strategia di, diciamo, della presa di parola diretta delle associazioni, potrebbe essere l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, l'AMPI o il Comitato delle Madri per Roma Città Aperta, diciamo, hanno anche in certo qual modo permesso, smosso anche quell'opinione pubblica anche democratica e più in generale che si indigna, che dovrebbe essere un minimo più sensibile a delle dinamiche, a delle questioni nel momento in cui esplodono, ha sempre giocato un ruolo. Questo vediamo se da qui alla prossima settimana questa cosa porta un minimo di frutti, oppure se insomma bisognerà trovare altre strategie. Chiaramente, come dicevo prima, l'assemblea di venerdì ha ribadito anche la fermezza di impedire questo corteo, quindi di praticare comunque questo appuntamento del 9, cioè alle 9 del mattino a Piazza dell'Esquilino, questa piazza degli antifascisti. Ora tutto sta anche agli eventi, allo scorrere degli eventi. Sappiamo poi anche che avvenimenti, cioè giornate come quella di ieri, quello che è successo e anche la presa di parola di testa di Casa Pound possono giocare un ruolo all'interno di questa situazione, che chiaramente nei giorni a seguire si andrà anche a leggere e a interpretare ognuno. Insomma, vedremo tutti gli attori in campo, dalla questura agli stessi fascisti di Casa Pound, l'opinione pubblica in generale, agli antifascisti lo interpreteranno un po' come vogliono e le cose si evolveranno chiaramente.
Bene, diciamo che l'appuntamento intanto è la conferenza stampa sotto la prefettura di presentazione da giornata di resistenza, di impedire la manifestazione dei nazifascisti di Casa Pound da Piazza Vittorio. Da Piazza Vittorio non gliel'hanno mai autorizzato, hanno sempre manifestato in altre zone molto lontane da sti punti. È la prima volta che glielo fanno. Questi stanno provocando, come hanno fatto ieri anche all'acqua bollicante. Erano stati già respinti molte volte e ieri ci hanno riprovato. In settimana sarà annunciata anche un'altra iniziativa territoriale nella zona di Roma Est del Pigneto, proprio per dar risposta e fa alzare l'attenzione anche per il 21 di sabato 21. Pertanto gli appuntamenti sono questi. Il 21, al di là dell'autorizzazione o meno, no? I compagni scenderanno in piazza a prescindere. L'appuntamento è alle 9, puntuali, precisi, decisi, a Piazza dell'Esquilino, per cercare di non far partire, anzi di non far proprio radunare a Piazza Vittorio questa, diciamo, già Roma invasa di topi, un aggiungimento di questi ratti, insomma, un po' infestanti. Infatti i puntamenti sono questi. Se c'hai da aggiungere altre cose, se no ci salutiamo.
No, non ho nient'altro da aggiungere. Appunto, gli appuntamenti, come dicevi te, sono stati ribaditi, sono questi qua. Mercoledì alle 15 la conferenza stampa e poi direttamente l'appuntamento in piazza alle 9, Piazza dell'Esquilino, per impedire questa marcia su Roma all'interno del centro città, che diciamo non ci fa piacere, non ci piace.
E poi quindi ci sono queste iniziative territoriali che ognuno con proprie modalità metteranno in campo a attirare l'attenzione per il 21.
Esatto, ci saranno varie iniziative sia a Roma Est, mi immagino anche in altre
zone della città.
Esatto. Comunque usciranno nel pretesto, non sono definite, per quindi non le posso, non
sì,
non
sì, sì,
ma insomma, penso,
vai,
immagino usciranno e ci sarà sicuramente un minimo di visibilità verrà data su queste cose.
Ok,
quindi
grazie.
Niente, vi ringrazio tanto per questo spazio e buona mattinata e buona discussione. Ciao ciao.
Allora mettiamo uno stacco musicale, se vi va.
Ma io, guarda, visto che c'è anche qualcuno che ci aspetta per intervenire e raccontarci e raccontarci un po' qualcosa. Diciamo che anche tutta sta vicenda, i Casa Pound, i fascisti, i razzisti, tutto il discorso razzista e xenofobo su cui pare questi facciano altri argomenti, continuano, come dire, a sviluppare le loro pseudo ragioni sempre utilizzando questo tema qui. Allora, cerchiamo un attimo di aggiornare e di inquadrare la questione, perché a mio modo di vedere questi sono antistorici, poi dal loro punto di vista non lo saranno, ma se noi andiamo a vedere per una volta due numeri che sono quelli che spesso ci aiutano a inquadrare le cose ancor più delle analisi e delle retoriche, no? Allora abbassiamo un po' la voce. Allora, io ho qui il Global Trends rapporto del pubblicato 2015 e che fa riferimento alla, che fotografa la situazione delle migrazioni mondiali del 2014, quindi parliamo di due anni fa perché il rapporto aggiornato uscirà a breve, dell'ACNUR, cioè dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite, che è quello che dovrebbe fornire i dati più completi e più circostanziati. Allora, ascoltate soltanto questo, questo rapporto dell'ACNUR, riferendosi al 2014, quindi quando, senza considerare tutti gli ultimi eventi dell'anno scorso e di quest'anno, la degenerazione della guerra in Siria, la situazione in Turchia, in Iraq, eccetera, dice il rapporto che c'è stata una forte escalation del numero di persone costrette a fuggire dalle loro case, e questo numero è 59,5 milioni di migranti forzati registrati nell'arco del 2014, ovvero c'è stato un incremento di una decina di milioni di persone costrette a fuggire rispetto al 2013, cioè un trend di crescita di 10 milioni da un anno all'altro. Aggiungono loro dell'ACNUR, ovvero delle Nazioni Unite, che nel 2014 ogni giorno 42.500 persone in media sono diventate rifugiate, richiedenti asilo o sfollati interni, cioè quelli che non riescono ad attraversare le frontiere delle loro nazioni e si spostano da una regione all'altra cercando di mettere in salvo la pelle, sostanzialmente. 42.500 persone al giorno. Il dato conclusivo è che in tutto il mondo attualmente si riferisce al 2014, una persona ogni 122 è attualmente un rifugiato, uno sfollato interno, un richiedente asilo. Compa, voglio dire, ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando? Una persona su 122 è già un rifugiato, uno sfollato, un richiedente asilo. A che cosa ci stiamo contrapponendo? A che cosa, appunto, dico antistorico, no? Che continuiamo a tirare su muri, fili spinati e assurdità di questo genere, quando, e lo dicono a questo punto le istituzioni più o meno super partes, ci si trova di fronte, dice l'Alto Commissario delle Nazioni Unite, ad un cambio di paradigma, ad un incontrollato piano inclinato in un'epoca in cui la scala delle migrazioni forzate, così come le necessarie risposte, fanno chiaramente sembrare insignificante qualsiasi cosa messa in atto prima. Insomma, quello che sta accadendo oggi è che pare che nell'epoca moderna, quantomeno, uno spostamento di masse di queste proporzioni da un paese all'altro, da un continente all'altro, non si era mai verificato. Allora, ci sono le guerre, ne abbiamo parlato mille volte, ne riparleremo, su chi le fa, chi ci fa profitti, eccetera eccetera, ci sono
i disastri,
ci sono degli altri elementi nuovi, no? Che tant'è che si sta cercando da tempo di introdurre una nuova figura di protezione internazionale, che è quello del rifugiato ambientale, perché il cambiamento climatico sta creando delle aree di desertificazione.
L'ha bucato l'ozono.
Di desertificazione enorme, non solo, c'è l'altra questione cosiddetta del land grabbing, ovvero di queste grosse compagnie, grosse multinazionali dell'agroalimentare che acquistano migliaia di ettari di territorio dei paesi del sud.
Soprattutto africani.
Del sud, molte di queste compagnie sono cinesi, tra l'altro queste sono cose che agiscono un po' sotto traccia, ma che, come dire, definiscono dei cambiamenti epocali per le popolazioni del posto, E quindi questa è una sia le mutazioni climatiche che inaridiscono i terreni, sia la penetrazione delle grosse compagnie dell'agroalimentare che acquistano porzioni di territori di stati. L'Eritrea, pensate, si è venduta una cosa come il 20% del territorio nazionale, cioè, andiamo a vedere queste cose, cioè, sono raccapriccianti. Di conseguenza le popolazioni che in quelle zone abitano e di quei terreni vivono o vivevano ne vengono immediatamente espropriati, e poi quelli sono paesi poveri, non è che poi possono andare, come dire, in un'altra regione o in città e si organizzano, se ne vanno dai loro paesi e cominciano queste traversate infinite da un paese all'altro, dove gli ostacoli, man mano che ti avvicini verso nord, man mano che ti avvicini verso questa fortezza sempre più inespugnabile, gli ostacoli aumentano, così come aumenta l'altezza dei muri e la quantità di filo spinato. Allora, all'interno di questo quadro generale, in Italia diciamo soltanto due cose. Che succede? Aumentano gli arrivi e di conseguenza si restringono le maglie anche per quanto attiene al riconoscimento dello status di rifugiato, d'accordo? Perché come sapete poi allo status si accede attraverso
abbiamo una telefonata.
Sì, prego.
Pronto?
Ciao, buongiorno a tutti compagni.
Buongiorno.
Io non vi nego che sono, come anche molti, insomma, molto preoccupato, perché insomma le cose stanno accelerando in maniera positiva secondo loro, e ultimamente, come dire, appunto non riusciamo a porci un rimedio, non riusciamo a fermare l'acqua con le mani, insomma. La cosa in sé riveste, come dire, particolare importanza a mio parere, e sul fatto che noi non riusciamo a, almeno io insomma non riesco a esaminare per quale motivo riescono oggi, parlo dei fascisti, di quelli assimilati, di quelli che sono parafascisti, protofascisti, che sono fascisti senza neanche magari ritenersi tali, no? Molti lo escludono di essere fascisti, escludono di essere razzisti, ma alla fine poi come tali si comportano. E parlo del linguaggio che oggi usano, perché non è più il linguaggio di anni fa, non è più quello appunto che Furio Iesi aveva esaminato e che in pratica alla fine poi si definiva da solo, e che diciamo era pure abbastanza facile combattere con la razionalità e con la logica. Oggi utilizzano un linguaggio diverso che riesce, lo vediamo insomma, è chiaro, l'ha detto Ettore anche all'inizio della trasmissione, cioè con la scomparsa della sinistra, e riescono a fare breccia, cioè riescono a coinvolgere masse, almeno per quanto riguarda il nostro paese, masse sempre più importanti di popolazione, e a trascinarle verso quello che purtroppo insomma potrà essere una prospettiva futura. Ora, il problema è appunto questo, cioè io ho sentito un paio di volte, perché dobbiamo un attimo anche cercare di capire questi come si muovono, e direttamente appunto nelle piazze, nelle chiacchiere che fanno ai capannelli, perché usano anche, come dire, una maniera di infiltrarsi abbastanza nuova, e all'interno appunto dei capannelli che si formano nei vari centri di aggregazione sociale, che non sono quelli nostri, che sono quelli diversi, quelli usati dalla popolazione, anche le assemblee dei lavoratori, detto fra noi, ad esempio un'azienda da me, molti insomma stanno agendo così, e facendo appunto le domande, quelle interrogative, e non dando una risposta, però la risposta è dentro la domanda stessa che fanno, e con la quale ricevono, come dire, assenso da parte delle persone che stanno intorno, cioè del tipo in Ungheria hanno chiuso le frontiere, hanno alzato i muri, hanno messo i cavalli di Frisia, sta funzionando? Sì o no? Non danno la risposta, però le persone in sé ci rimuginano un attimo e la risposta se la danno. Quindi insomma non abbiamo più a che fare con i fascisti.
Ci sono i compagni che però su sta cosa tengono alto sempre la coscienza dell'antifascismo militante e autotutelato, ci provano, sì, basta, ovunque, Ettore. Bisogna che la gente si faccia coinvolgere di più se crede a qualcosa, altrimenti questo è lo sdoganamento con linguaggio facile, tipo lo slogan prima gli italiani, subito prende attenzione, perché esatto, tanto esclude l'altri,
esatto,
e allora questa cosa è stata sventata, smascherata, e quando poi la gente si muove, si muove, perché non sono tanti, non riescono a fare massa, sono quattro peraltari invasati che pensano chissà che cosa sono, e il guaio è che c'è qualcuno che lo utilizza per aprire i contrasti. Noi questo stiamo cercando di impedirlo, e l'iniziativa di ieri a Largo Brenneste ha dato senso a questa cosa.
Sì, Ettore, noi in ogni caso abbiamo delle azioni che ognuno di noi può giudicare quelle che sono. Tu hai detto, insomma, le abbiamo contrastati, è vero, ma non le abbiamo sventati. Mi dispiace, qui ti sbagli. Abbiamo sventato niente, non abbiamo sventato proprio nulla, perché si vede benissimo quello in cui si andrà incontro adesso alle elezioni prossime venture. Scusa, ti contraddici, perché hai detto benissimo all'inizio che la sinistra è scomparsa, anche come dire, presentandosi per ricevere un consenso. Vabbè, noi non crediamo alla delega, non crediamo alle elezioni, sono d'accordo, però il segno c'è, quindi non abbiamo sventato proprio nulla. Allora, quello che voglio dirti, e voglio dire appunto a tutti i compagni che ascoltano e che sono in studio, è che in ogni caso, a mio parere, questi qui stanno usando metodologie e linguaggio diversi. Non sono più i fascisti alla delle ghiaie degli anni 70, degli anni 80 e, come dire, tutto il marciume che ci girava intorno. Questi qui adesso usano nuove strategie, cioè si presentano quei faccine, capito, alla Meloni e compagnia cantante, e Marchini pure, che alla fine, come dire, utilizzano nuove metodologie che sì, sono sempre, come dire, il prima gli italiani e poi chi se ne frega degli altri.
Si utilizzano le tecnologie come fanno tutti, utilizzano i social, non è che sono dei geni della comunicazione, stanno facendo quello che fanno tutti più o meno. Senti, scusami, ti posso chiedere di stringere, perché ci abbiamo un compagno in attesa telefonica e dobbiamo portare avanti.
Ho chiuso.
Dai,
ho chiuso.
Ti ringrazio.
Ciao.
Alla prossima, ciao, grazie. Allora, mi scuso con il compagno, ma a volte poi anche le persone, i compagni con cui cerchiamo di interloquire, hanno i loro tempi la domenica mattina. Adesso, sì, chiamiamo pure, proviamo ad ascoltare un compagno avvocato che vive e opera a Taranto, perché ci interessava, stavamo cercando di dire, la situazione poi all'interno di questo quadro mondiale che abbiamo delineato così giusto con un paio di numeri a mio parere veramente terrificanti, come poi si declina in Italia la politica di accoglienza o respingimento. Intanto vi dico soltanto che l'anno scorso, nel 2015, sono state presentate 70.000 sono state esaminate 70.000 richieste d'asilo e ne sono state accolte semplicemente 29.000 e qualcosa, quindi all'incirca il 40%. Vuol dire che quasi un 60% delle richieste di asilo in questo paese l'anno scorso sono state diniegate, sono state rifiutate, cioè sono stati messi in una situazione di irregolarità più della metà delle persone che hanno chiesto asilo. Questo tanto per dire poi l'altro passaggio qual è. Buongiorno, ci sei?
Ciao,
mi senti?
Buongiorno.
Mi senti?
Pronto?
Sì.
Ci senti?
Sì, mi sento. Ciao, buongiorno. Oh,
ciao, buongiorno. Allora, forse avrai avuto modo di seguire, dicevo che stavamo cercando di a questo punto fotografare un po' anche la situazione degli apparati di accoglienza o respingimento, li chiamavamo, nei vari luoghi del nostro bel paese. Avevamo dato qualche dato di carattere generale e adesso col tuo aiuto vorremmo cercare di fotografare qual è la situazione attuale degli hotspot. Non l'abbiamo ancora detto, lo stavamo per introdurre, ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Gli hotspot sono una delle ultime come dire,
invenzioni,
gli ultimi dispositivi di controllo e filtro che sono stati messi in opera con l'attuazione della legge 142, che magari tu ci descrivi con più sì, precisione, sì, sì. E che sono attualmente e sono stati attivati in 4 o 5 punti di sbarco, se non
sì,
sbaglio.
Lampedusa il primo, Trapani, Pozzallo, Taranto, e poi c'è un altro in via.
C'è Lampedusa,
in
probabilmente.
Lampedusa è stato il primo, sì, il primo a essere ufficialmente attivato.
Poi si parla di Mineo, adesso... probabilmente.
Sì,
senti.
Sì.
Questa cosa degli hotspot è un cambio di diciamo, oltre che di struttura e di organizzazione, anche di impostazione, d'approccio, no? Rispetto all'accoglienza delle tante persone, uomini, donne. E tra l'altro, scusami, dimenticavo un altro dato sconvolgente, a mio parere, che di quei numeri che dicevamo, di quei 60 milioni di migranti che l'anno scorso hanno lasciato le loro case, più della metà sono bambini. Più della metà sono bambini. Così, tanto per ricordare di cosa stiamo parlando quando diciamo via gli stranieri da casa nostra. Tu invece sei a Taranto, no? E noi ci siamo sentiti.
Allora, io sono pugliese, sono stato in visita nello spot di Taranto il 6 aprile scorso. Inquadro, vi do giusto qualche informazione in più per inquadrare meglio questa faccenda,
sì.
Di cosa sono questi hotspot. Io prima, mentre introducevi, li ho chiamati un'invenzione, perché a nostro avviso sostanzialmente di questo si tratta. Tu citavi il decreto legislativo 142 del 2015, che è l'ultimo decreto, il decreto accoglienza, che recepisce due direttive europee. Nel recepire queste direttive europee, però, all'interno di questo decreto non si fa menzione dell'hotspot. Di hotspot si parla a seguito degli accordi che sono stati presi a livello europeo dopo la tragedia di maggio 2015. Ora dico tragedia, in realtà le tragedie sono all'ordine del giorno in qualche modo, giusto la ricordo perché è stato il naufragio numericamente, diciamo, importante,
sì.
E che ha scosso un po' di più le istituzioni, che quindi hanno deciso di attuare questi accordi, che hanno portato poi all'invenzione di due strumenti che sono la ricollocazione e il reinsediamento. Di reinsediamento si parla molto poco. La ricollocazione sarebbe quell'idea di distribuire in maniera diversa i migranti che arrivano in Italia, in Grecia, in altri paesi dell'Unione Europea. Per fare questa cosa qui è stato inventato questo strumento che è l'hotspot. Quindi che cos'è l'hotspot? È, a volte si dice un approccio, ma in realtà, almeno all'inizio, visto che li abbiamo citati, è anche un luogo fisico dove viene effettuato sostanzialmente una distinzione tra chi può fare la richiesta d'asilo e chi invece viene definito in qualche modo un migrante economico, e quindi teoricamente non potrebbe accedere alla richiesta di protezione. Di coloro che possono accedere alla richiesta di protezione, alcuni selezionati, un documento parla migranti in clear need of protection, cioè significa quei migranti come siriani, eritrei, che hanno un alto tasso di riconoscimento della protezione internazionale, possono essere rilocati in altro paese. Questa è sostanzialmente la cosa che era stata decisa. Cosa significa nella realtà? Cosa succede nella realtà? Innanzitutto io ripeto,
intanto tu mi dicevi scusami, che questi luoghi, gli hotspot, sì, di cui parliamo, non sono accessibili. Cioè, tu sei riuscito,
allora,
ad entrare non in quanto legale, associazione, grazie, cittadino,
grazie, ma... Sì, grazie a un deputato che mi ha permesso di accederci.
Che quindi è la stessa giurisdizione dei CIE, praticamente, dove si entra
soltanto
se ti accompagna un deputato.
Infatti, nella giornata di ieri o avantieri c'è stato un comunicato stampa dell'Ordine dei giornalisti assieme a Carta di Roma, che parlava proprio di questo, cioè che non è ammissibile, che non è consentito a nessuno l'accesso all'interno di questi spazi. E ora adesso ci arrivo, ti dico anche il perché. Io li definivo invenzione perché, questa è una cosa sostanziale, molto importante, lo spot non ha una chiara definizione giuridica. Mentre il CIE, che è un postaccio, ma immagino che anche nel passato ne avrete discusso abbondantemente, indicativamente esiste una norma che lo istituisce, che è innanzitutto la Turco-Napolitano,
poi Turco-Napolitano che istituiva Città, certo.
Poi rivista, poi c'è la Bossifini, sì, bene, sì, sì. Non mi voglio annoiare con le citazioni,
sì, anche se è una mistificazione, una, perché si tratta di una vera e propria galera. Però c'è una norma che in qualche modo lo definisce,
però
certo,
quantomeno, certo, c'è una norma. Per quello che riguarda invece lo spot, la norma non c'è, perché lo spot viene istituito con un accordo politico e ripreso da un documento che è la roadmap italiana, secondo cui, in base agli accordi che erano stati stabiliti a livello europeo, l'Italia doveva presentare, e lo ha fatto, un documento dove spiegava qual era lo stato dell'arte al momento e quali erano gli interventi che l'Italia avrebbe fatto per raggiungere due scopi principali. Il primo, quello di garantire l'identificazione di tutti i migranti che sbarcano,
che
in applicazione
tema,
in qualche modo del regolamento Dublino, o meglio, nello specifico del regolamento Eurodac, e la seconda per fare questo lavoro in qualche modo di selezione e andare a ricercare quelli che eventualmente potevano essere ricollocati. Piccolissima parentesi, lo strumento del ricollocamento ha sicuramente un senso, anche perché va in deroga al regolamento di Dublino, che ha mostrato negli anni tutto il suo fallimento e la sua inadeguatezza.
Il ricollocamento, scusami, è il trasferimento in altri paesi UE?
Esatto, dall'Italia e dalla Grecia.
Cosa che non funziona, in realtà.
Cosa che non funziona, neanche ecco perché dicevo, lo strumento è anche
sono poche centinaia le persone che sono state
ricollocate. Non funziona perché, guarda, i dati...
Oltre ad essere un'offesa, secondo me, alla libertà delle persone di decidere dove andarsi, organizzare la propria esistenza.
C'ha tantissime criticità, non funziona, di 160.000 posti previsti nell'arco di 2 anni ne hanno ricollocati soltanto 530, cioè non sta funzionando. In linea di principio sarebbe una cosa anche interessante se avesse dei criteri completamente diversi, che non ha, e di fatto comunque
se avesse come criterio, scusami, perché se noi inseriamo norme ci perdiamo di vista le persone, se avesse come criterio, come dire, il desiderio e la scelta dei singoli individui di decidere in quale paese se vogliono andare, come dire, a vendere la loro forza lavoro per poter sopravvivere, perché questa è
anche con un'analisi approfondita delle condizioni individuali, perché magari ci può essere
certo,
dei legami familiari, ma che non sono quelli che
la libertà di scelta delle persone è proprio ormai fuori da qualunque orizzonte semantico, giuridico, se ne parla proprio più qui.
No? Non c'è, non c'è proprio, non c'è. Quindi ti dicevo, questa è la prima cosa. Quindi lo spot viene istituito con un accordo politico, e l'accordo politico o lo stesso documento della roadmap italiana non è una fonte normativa. Quindi di fatto sono stati istituiti dei centri di cui noi non abbiamo contezza di giuridicamente di che cosa si tratta. E questa cosa è molto importante. Perché è molto importante? Perché se io non so un centro che cos'è, come viene istituito, come funziona, qual è il regolamento all'interno del centro, innanzitutto non posso monitorare se quello che avviene all'interno del centro è legittimo, non è legittimo rispetto alla norma di riferimento, certo, perché la norma di riferimento semplicemente non c'è.
Gli hotspot li istituiscono le prefetture.
Come?
Sono le prefetture che istituiscono gli hotspot nei punti di sbarco.
Le prefetture le istituiscono su mandato del Ministero dell'Interno, possono fare dei bandi. Prima citavi l'esempio dell'hotspot di Taranto.
Dici cosa hai visto dentro l'hotspot, Giulio.
Allora, l'hotspot di Taranto è una situazione particolare perché la prefettura ha dato in gestione il centro al comune di Taranto. Quindi è una situazione un po' particolare.
Non ci sono associazioni del privato sociale che stanno dentro?
C'è un'associazione del privato sociale che è in realtà un'associazione, io questo lo dico citando la convenzione stipulata con questa associazione, che eroga all'interno della struttura alcuni servizi, che è un'associazione di volontariato penitenziario. cioè nel senso è un'associazione che nasce per fare volontariato all'interno dei penitenziari, e la cosa a me è sembrata particolarmente ironica perché il secondo problema degli hotspot ed è quello
ironica per così dire, come quella del CARA di Castelnuovo di Porto, di cui parleremo tra poco, dove fino a poco tempo fa la gestione era affidata a una società francese che in Francia lavora per la gestione delle carceri.
Esattamente.
Perciò che ironico è un trend, diciamo così. No?
Certo. Infatti il secondo problema dello spot qual è? Il primo è questo, ed è un punto chiave: se io non so cos'è, in qualche modo in una situazione fumosa all'interno può succedere tutto il contrario di tutto, certo. Perché non c'è una norma che definisca come dovrebbe funzionare. La seconda cosa è che gli hotspot di fatto sono dei centri chiusi. Vada bene, io queste due cose che sto dicendo sono state confermate dallo stesso Ministero dell'Interno. Da Alfano, in un'audizione in commissione inchiesta parlamentare sui centri migranti di luglio scorso, dove ha detto esplicitamente che il problema degli hotspot è che manca la copertura giuridica.
È detto da un ministro della Repubblica.
Mi mette un po' in difficoltà, mi mette un po' in crisi, preferivo non me lo dicessi, insomma. E è stato poi confermato anche un altro aspetto in una successiva audizione del prefetto Morcone, che è il capo dipartimento delle libertà civili, che dice: per noi di fatto lo spot sono dei luoghi chiusi. Ora,
ma scusa, sti hotspot assomigliano più a Guantanamo che a un carcere italiano?
Ma in qualche modo sì, perché nel momento in cui, come dicevo prima, manca una norma che lo vada a regolamentare, cioè dentro può avvenire tutto, è il contrario di tutto.
E infatti un po' di cose vengono fuori, scusa, ti interrompo così dialoghiamo, altrimenti diventa difficile seguire, no? Ogni tanto delle cose vengono fuori grazie al coraggio, perché di coraggio veramente si tratta, dei migranti rinchiusi lì dentro. In particolare ultimamente si è saputo che in seguito alla, non so se è una direttiva, questo dicelo meglio tu, un'indicazione, una sollecitazione, quello che è, dell'Unione Europea, di ricorrere anche alla forza per ottenere l'identificazione, quello che emerge è che dentro questi hotspot i migranti che si rifiutano di dare le impronte digitali vengono, li menano, li pigliano a bastonate, li pigliano a calci. Ci sono delle testimonianze che, ripeto, per fortuna sono venute fuori, ci sono dei video che circolano, eccetera, perché là dentro a questo punto è possibile perpetrare qualunque tipo di abuso. Cioè, ce lo dice l'Europa ci dice menateli o no? Menateli, perché ci devono dare le impronte digitali, perché dobbiamo sapere chi sono e li dobbiamo inchiodare nel paese di sbarco, perché non possono circolare liberamente tra un paese e l'altro.
Le testimonianze a riguardo ci sono e sono gravissime. Io a Taranto ho avuto modo di parlare con molti migranti e nella gravità della situazione posso dire che, almeno rispetto ai migranti con cui ho parlato io, non è venuta fuori questa cosa qui, cioè non ho incontrato migranti che mi hanno detto di aver subito violenza, ma questo ovviamente non toglie la forza delle testimonianze invece di altre situazioni dove questo è accaduto, e soprattutto non toglie nulla alla gravità della situazione, perché comunque ci sono in atto delle violazioni che sono quantomeno di due tipi. Uno, questa qui, cioè il fatto che in alcuni luoghi, in alcuni hotspot, si sia fatto ricorso all'uso della forza per identificare, e questo va semplicemente in contrasto con la normativa italiana, perché la normativa italiana spiega chiaramente che l'uso della forza ai fini identificativi non è consentito. Quindi è una cosa abbastanza semplice, tant'è che lo stesso Panza, che invece è il capo della polizia, sempre in audizione in commissione d'inchiesta, ha dichiarato che effettivamente stanno studiando e servirebbe a loro una norma per legittimare l'uso della forza.
È quasi meglio che non ci siano, meglio che queste cose restino indefinite, perché poi quando le normano non c'è più via d'uscita.
Invece di fare una legge contro la tortura, facciamo una legge che legittima questo.
Dichiarazioni senza vergogna. La seconda cosa grave che avviene, che non è legittima, è il trattenimento. In poche parole, di fatto gli migranti sono trattenuti fino al momento dell'identificazione. Vengono trattenuti perché è quella la forma di violenza in qualche modo utilizzata per raggiungere l'identificazione. Guarda, tanto se non ti fai identificare, tu da qui non ti muovi.
Sì,
è comunque una forma di costrizione grave.
Aggiungerei una terza forma, che è quella attuata dagli organismi, per questo prima te lo chiedevo, del terzo settore cosiddetto, associazioni, cooperative e compagnia cantante, che si vanno a infilare nelle pieghe della gestione di questi posti, dove ci sono operatori che non sono né forze dell'ordine né Europol né Frontex né altro, sono operatori sociali che anch'essi all'interno di questa istituzione, che è un'istituzione totale, quindi gerarchica e autoritaria, fanno la loro parte, no? Apparentemente sono, come dire, il carabiniere buono, no? Quelli che usano altri argomenti, ma concorrono allo stesso fine. Questa cosa è accaduta proprio in questi giorni, in queste ultime settimane a Lampedusa, per esempio.
Certo.
Dove proprio per opporsi alla identificazione forzata, un buon numero di ospiti del centro d'accoglienza straordinario lì di Lampedusa sono usciti dal centro, hanno occupato la piazza, si sono messi lì davanti alla chiesa, eccetera, eccetera. Erano, dico dei numeri a caso perché non li ricordo né con esattezza, di 100-150 che erano, mano a mano, un po' la guardia cattiva, un po' la guardia buona, no? Sai, e alla fine sono rimasti, mi pare, 20-25 sudanesi ancora ostinatamente contrari. No, gli altri pianino, guarda che ti conviene, guarda che è meglio se, anche perché se non l'accettano vengono esercitate varie forme di pressione, no? Il vitto, l'hanno fatti dormire all'addiaccio invece che farli entrare nelle camerate, non gli danno quello che gli aspetta, no? Cioè, l'hanno fatti dormire bagnati perché l'ha piovuto, cioè, tutta una serie di violenze infami che vengono perpetrate a vari livelli, e le complicità, come dire, sono abbastanza estese, stanno dentro il sistema che, ripeto, essendo istituzioni totali, essendo strutture chiuse, poi lì dentro in realtà è un po' come le carceri, un po' come
no, ma non a caso Lampedusa risponde alla perfezione a questa necessità, perché di fatto è un hotspot chiuso al cielo aperto, perché essendo un'isola non ti puoi muovere, e non a caso si sono andati a scegliere Mineo come possibile sito per fare un ulteriore hotspot.
Lì sai le mafie come stanno, come si sono messi il tovagliolo, fischietto e coltello. Poi la raccontiamo, la storia di Mineo.
Chiudo la parentesi rispetto a quello che stavo dicendo dal punto di vista tecnico, perché è importante, insomma, essere lucidi proprio su questo. Ricordiamo dunque anche che la questione del trattenimento, sempre ai fini dell'identificazione, anche questo è totalmente legittimo, perché la normativa italiana spiega molto chiaramente, in maniera molto semplice, che il trattenimento non può essere successivo alle 24 ore. Cosa vuol dire? Che il migrante, è vero che il migrante, così come un cittadino italiano, non può rifiutarsi di fornire le generalità e di farsi in qualche modo identificare. Il punto è che questo può essere fatto all'interno di un arco temporale che è molto breve. Dopo allo scadere di questo arco temporale è necessaria la convalida dell'autorità giudiziaria. Tutto quello che avviene invece all'interno degli hotspot non è questo, perché non c'è una convalida del trattenimento. Tu di fatto stai ottemperando una limitazione della libertà personale, quindi in violazione dell'articolo 13 della Costituzione, ma senza prevedere tutti gli step normativi.
Cioè, tu mi fermi, mi chiedi di farmi identificare, io mi rifiuto, per 24 ore mi trattieni, questo dice la legge. Per 24 ore mi trattieni, io continuo a rifiutarmi, a questo punto per poter continuare a trattenermi devi
informare l'autorità giudiziaria, che deve convalidare motivandola le ragioni del fermo. Tutto questo non avviene. I migranti che ho intervistato, con i quali ho avuto l'opportunità di parlare a Taranto, mi dicevano che erano lì già da 6-7 giorni e non era all'orizzonte previsto un loro trasferimento, quindi poi sono andato via, chissà quanti altri giorni ci sono rimasti, in una situazione dove lo spot di Taranto è una tendopoli, perché sono stati allestiti degli attendamenti, dove possiamo immaginare tranquillamente le criticità. Sono degli spazi unici, non c'è privacy, i servizi igienici sono dei bagni chimici che non riescono chiaramente a dare una, insomma, dal punto di vista igienico-sanitario lascia il tempo che trovano, posto che lo spot di Taranto ha una capienza di 400 persone massima, ha avuto già dei picchi nel mese scorso di 700 persone. Nelle tende, se fa caldo ci sono 60 gradi, se fa freddo fa freddo, certo. Quindi insomma in condizioni dove oggettivamente stare lì per più giorni inizia a essere realmente complesso.
Senti una
faccio
cosa,
un altro esempio,
ma hanno, scusami, hanno la possibilità di avere le informazioni necessarie per decidere se fare richiesta d'asilo?
Ecco,
c'è un'assistenza legale?
Chiudo la parentesi, ci arrivo subito. Giusto un altro dato che è molto rilevante rispetto ai trattenimenti. A Pozzallo, oltre alle difficoltà, perché invece l'hotspot di Pozzallo capienza 150, le presenze di ieri erano di circa 500 persone, quindi immaginiamoci i disagi.
Immaginiamo poi pure qual è il livello delle condizioni sanitarie e igieniche.
Assolutamente. Ora consideriamo che a Pozzallo ci sono circa 100-120 minori non accompagnati. Di questi molti hanno intorno agli 11-12 anni. Ieri, nella giornata di ieri, a seguito di una serie, perché a Pozzallo c'era il festival Sabir sulle migrazioni, insomma c'erano stati molti dibattiti, le giornate di incontro e di discussioni importanti, alla fine, dopo una serie di pressioni, è stato concesso a parte di questi minori non accompagnati di lasciare il centro, ma per 2 ore, soltanto per 2 ore. A dimostrazione che è un centro chiuso e che devi sottostare a delle regole
un
che
regime
sono state
più o meno di detenzione.
Al di fuori di qualunque normativa, cioè al di fuori di qualunque fonte legislativa. Questa cosa è gravissima. Rispetto all'informazione, che è l'altro punto chiave, lì c'è un problema grosso, perché la distinzione che dicevo all'inizio viene fatta attraverso la sottoscrizione di un foglio notizie.
Il questionario, ovviamente.
Io ho avuto modo di entrare in possesso di questa documentazione. Nel foglio notizie ci sono delle domande anagrafiche, sostanzialmente viene richiesto al migrante quali sono i motivi per cui è in Italia. Tra le varie voci, all'ultimo...
Sei venuto per lavorare.
Quello asilo, benissimo. Nel momento in cui io rispondo per lavorare, che può essere una doppia domanda, può essere che non ho contezza del significato della protezione internazionale, può essere che la domanda mi viene fatta in un modo ambiguo, perché può essere che non c'è il mediatore culturale della mia lingua, allora
italiano,
la domanda
mi viene fatta, ricordiamo, in una lingua, le domande sono scritte in italiano e sti ragazzi non parlano italiano che sono appena arrivati.
O semplicemente parlo bambara, ma c'è il mediatore che parla solo arabo e inglese,
certo,
io parlo
e quindi me lo traduce in una lingua.
Certo. Ci capiamo e non ci capiamo, non ci vuol molto, e qui vi cito la testimonianza di un migrante, dice: guarda, a me han chiesto, perché io sono andato molto, essendo un tecnico, ovviamente ho fatto delle domande molto puntuali, quindi la mia domanda è stata: cosa ti hanno chiesto? Lui mi fa: a me la domanda che è stata posta era in questi termini, ovvero come intendi sostenerti restando qui in Italia?
E quello dice lavorando.
La risposta è stata lavorando. Mica ti vengo a dire che, cioè, che mi
vengo a rubare,
che vengo a rubare, chiaramente. Quindi,
e quindi sei un migrante economico.
Il lavoro, quindi sei un migrante economico, quindi non
hai diritto all'asilo.
Diritto all'asilo, quindi quello che sta succedendo adesso nella prassi è quello che ti consegno un foglio di respingimento differito. Torno che significa ragazzi. Che devi lasciare il territorio con le tue gambe entro 7 giorni.
Entro una settimana. Le conseguenze torno sono a ovvie. Casa perché sei venuto qui pensando di poterti sostentare con le tue forze e quindi di lavorare, e qui invece questa cosa non ci piace, tornatene da dove sei venuto.
Esattamente,
cioè,
esattamente.
Le questo conseguenze... l'avevamo fatti già stigmatizzato.
Benissimo.
Un po' fa, perché...
Ora, dove sta il problema dell'informazione? Gravi, il problema dell'informazione grave è che uno, molto spesso l'informativa non è efficace, non è efficiente, perché molto spesso non ci sono i giusti mediatori a disposizione, ma soprattutto molto spesso avviene dopo che l'identificazione, quindi, o la pre-identificazione con la sottoscrizione di questo foglio notizie sia stata già fatta. Quindi se tu me lo dici dopo
è già tardi,
non serve a molto,
è già tardi.
Quindi già, vabbè, io l'ho garantita l'informativa, sì, ma bisogna vedere in quale momento, certo, in quale fase mi hai dato l'informativa.
Quindi è una sequenza di abusi, mettiamola così, uno dopo l'altro, dal momento in cui questa povera gente riesce ad arrivare sopravvivendo, perché sono dei sopravvissuti, si parla di 25.000 morti nel Mediterraneo, che è una bara, una cosa allucinante, no? Una volta che quelli che riescono a farcela e quindi a superare questa sorta di selezione innaturale e riescono a sbarcare sconvolti, stanchi, stremati, disidratati, eccetera, eccetera, si trovano davanti poliziotti, poliziotti italiani, poliziotti europei, divise di tutti i generi, i mediatori, sui mediatori pure si potrebbe fare un lungo discorso, perché ripeto, quando tu sei dentro un'istituzione chiusa, sei costretto comunque a, come dire, ad assumere comportamenti, a rispettare regole anche non scritte, alle quali è difficile sottrarsi. D'accordo, qualunque sia il tuo ruolo, il ruolo che tu pensi di poterti assegnare, fosse pure quello salvifico e umanitario, non ci sono questi spazi dentro le istituzioni.
Ci sono molte dinamiche complesse su quell'argomento. Apro un'altra brevissima parentesi su quello che dicevi quindi prima, sulla connivenza in qualche modo di associazioni o enti gestori che decidono di far parte di questo sistema. Per quanto mi riguarda, questo è un parere personale, ma se sei ente gestore di un CIE o eroghi dei servizi all'interno di un hotspot, per me c'è un grande sistema, un grande problema etico professionale, perché o sei un ente di tutela o non lo sei. Se sei un ente di tutela non puoi metter piede in questi postacci e in qualche modo rendersi appunto connivente. Tu prima hai citato l'UNHCR, io voglio dire solo una cosa sull'UNHCR, ripeto, questa è una mia opinione personale, assumo le responsabilità di quello che dico. L'UNHCR, che tu hai detto prima quando citavi i dati, un ente, come l'hai definito, più o meno...
Sì, cercavo una definizione, ma io so dove vuoi arrivare, sono già d'accordo con te.
Ecco, ecco, io direi più o meno che più, nel senso che l'UNHCR dentro l'hotspot c'è e non ha fatto dichiarazioni, non ha preso una posizione. Non ha preso una posizione, questa cosa per me è molto grave, così come da un lato ha fatto delle dichiarazioni molto timide rispetto per esempio all'accordo con la Turchia, molto molto timide, anzi in certi sedi ha anche in qualche modo giustificato l'accordo dicendo che tutto sommato la Turchia può essere considerata un paese sicuro. Ora non voglio prendere altri discorsi e aprire altre finestre.
No, di questo ne abbiamo parlato spesso e ne parleremo.
Benissimo.
Ma anche ecco, la Nigeria però, è un paese sicuro.
Come anche no? No, però la cosa importante è questa, cioè ci sono degli organismi importanti come l'UNHCR che però in questo momento storico
sono assoggettati a questa vandea repressiva ed espulsiva dove nessuno poi c'ha il coraggio, perché poi li so persone, insomma, cioè sei dell'ACNUR, santa madonna, è fatto il lavoro e alza la voce, ma qui c'è anche una sorta di pavidità diffusa, perché insomma, come dire, vabbè.
Sì,
senti,
io
Giulio,
personalmente...
noi dobbiamo andare a chiudere perché abbiamo ancora altri argomenti ed altri compagni da ascoltare. Vai in chiusura nel modo che ritieni.
Sì, no, io chiudo dicendo soltanto questo. Il motivo per cui mi sono soffermato sugli aspetti più tecnici, quindi rispetto alla questione dell'identificazione, l'uso della forza, così come l'assenza di una definizione giuridica dello spot, è perché molto spesso io ho l'impressione che al di là degli addetti ai lavori, l'opinione pubblica non si renda minimamente conto dell'importanza di questi aspetti, perché l'assenza di tutela giuridica mina alle fondamenta i principi democratici della nostra società. Oggi ce la prendiamo col migrante, domani lo stesso approccio di diniego del diritto ricasca
sui lavoratori.
Giulio, questi dati che tu hai fornito sono solo apparentemente solo tecnici, hanno in sé invece una portata di carattere politico e sociale enorme. Perché questo intanto quello che tu ci dicevi, quello che oggi abbiamo cercato di esaminare, smentisce completamente questa visione che molta gente, anche in buona fede, ha del migrante che arriva qui in questo paese di Bengodi e fa la bella vita. Si trova in queste situazioni drammatiche, persino tragiche. Io prima dicevo, sembrano situazioni queste degli hotspot, che tradotto poi sembra il punto caldo. Qui è punto caldo solo perché è un inferno. Assomigliano, diciamo, molto molto questa assenza, diciamo,
di diritto, questa assenza di diritti, questa assenza di libertà, di
ma possibilità. Ma non è che stanno tanto meglio ai centri d'accoglienza.
Assomiglia
liberi, insomma.
No, ma stanno male dappertutto, Ettore, ma qui c'è una situazione che la rende molto, ma molto vicina veramente a quelle che erano i lager passati e presenti. E niente, Giulio, questa qui, dicevo, a me sembra che questa qui, quello che tu ci hai fornito, va ben oltre il dato tecnico. Questo, ripeto, mette in luce in maniera chiara qual è la condizione sociale, qual è la condizione umana di queste persone e quali sono le deformazioni che certa stampa, certi politicanti da strapazzo fanno su questa vicenda.
Sì, sì, sì.
Va bene. Senti, bene. Giulio, noi rimaniamo in contatto perché di questo tema inevitabilmente ne continueremo a parlare. Ci risentiamo e ti chiederemo nel futuro prossimo di darci ancora qualche altro contributo su quella che è la tua esperienza diretta sul campo.
Molto, molto volentieri, grazie per l'opportunità.
Grazie a te, buona domenica. Ciao. Ciao.
A presto, ciao.
Allora, stavolta lo mettiamo in un pezzo, anche per farci rincuorare un pochettino. Lo dedichiamo a chi è incazzato.
Un servo tempo fa dentro una piazza gridava a Cristo in croce e gli diceva: Cristo il mio Signore me strapazza, me tratta come un cane per la via, s'acchiappa tutto con la sua manaccia, manco la vita mia dice che è mia, distruggila Gesù sta mala razza, distruggila Gesù e così sia, sì, e così sia. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. E Cristo ya risponde dalla croce, forse se so spezzate ste tu braccia, chi vuole la giustizia se la faccia, guarda che fino ho fatto e sormessia, se tu sei no
Allora, riprendiamo il discorso. Abbiamo provato, insomma, a fare un minimo di fotografia della situazione degli hotspot, questa ultima e recente invenzione, come la definiva il compagno avvocato. Chi è?
Abbiamo una telefonata del compagno Gavino di Como. Vuole dire due cose sulla telefonata di prima. Dici.
Buongiorno a tutti, a tutte le compagne, a tutti i compagni, agli ascoltatrici e agli ascoltatori. Io ho sentito la telefonata di prima sulla questione del fascismo. Ecco, lì dovremmo farci un po' un esame di non dico di coscienza, un esame di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, perché abbiamo chiarito poco che cos'è il fascismo. Il fascismo l'abbiamo preso sempre sotto l'aspetto folcloristico, ma in realtà il fascismo che cos'è? È il tentativo del padronato di abbattere le organizzazioni dei lavoratori e di abbattere e di cambiare tutte le conquiste che i lavoratori hanno fatto o fanno di volta in volta. Ecco, questo è il fascismo. Secondo me termina lì. Poi si esprime sotto vari aspetti, ora con la camicia nera, ora con altre maniere, una volta con saluto romano, una volta con qualcos'altro, ma questo è l'aspetto semplicemente folcloristico. L'aspetto sostanziale politico è un attacco al proletariato, distruggere tutte le organizzazioni di chi va a contrattare col padrone la propria forza lavoro. Il fascismo è questo, e oggi lo vediamo espresso in un modo o espresso nell'altro. Direi che dobbiamo tener conto di chiamare fascisti coloro che fanno queste cose qui. Poi ci sono i cani da guardia, questa gente qui che li incaglia in giro esaltata così per le strade, ci sono quelli che lo fanno dagli uffici, quelli che lo fanno in camicia bianca e quelli che invece lo fanno in camicia nera. Però la sostanza è sempre la stessa. Tutto qui. Io vi ringrazio.
Grazie Gavino. Ma d'altra parte storicamente è vero quello che dice Gavino. Se noi pensiamo alla genesi del fascismo in Italia e del nazismo in Germania, è evidente che si sono costituiti come il braccio armato, al di là poi di parole altisonanti, a volte anche ammantate di una certa socialità, no? Che era ingannatrice per le classi popolari, ma in realtà erano il braccio armato degli agrari e degli industriali. Sì. Oggi si corre il rischio che questo rigurgito neonazista, questi rigurgiti di destra, possono essere un braccio che fa molto comodo, diciamo, alla finanza, ai banchieri, alle multinazionali. Questo è evidente, questo allarme che lancia Gavino è un allarme che storicamente non solo fa parte, diciamo, della storia, non solo fa parte del passato, ma è storicamente attuale.
Attuale lo vediamo come le legittimano, le danno i diritti, nessuno applica mai le norme in cui l'epologia fascista è vietata, però ancora non ho visto mai nessuno che viene preso di petto su questo, e questi lo ostentano in ogni momento nel linguaggio e nelle forme e nei contenuti, che sono poi sempre da una parte pronte a essere utilizzate come contrapposizione alle aree sociali, no? E con questo termine i centri sociali contestano, ma che cazzo si inventano che ormai i centri sociali, diciamo, come loro immaginano, non esistono di più. È la gente che si organizza in maniera spontanea e in comitati. Noi centri sociali è la società antifascista che non ci vuole sta, che ancora resiste e sa che dura pure la battaglia.
Sì, diciamo, insomma, il discorso sul fascismo, i fascismi, è abbastanza articolato e complesso. Noi adesso, per esempio, con questo ragionamento che parte dalle condizioni dei migranti, stiamo tentando di mettere a fuoco una delle tante declinazioni, no? Attraverso le quali si esprimono come dire, organizzazioni sociali che si richiamano più o meno a regimi, perché qui stiamo parlando di questi luoghi, come ci diceva il compagno avvocato poco fa, dove è sospeso qualunque norma e qualunque diritto, e stiamo parlando di situazioni di detenzione di massa in Italia, in Europa, di detenzioni di masse, perché quelli che sono accampati fuori dal confine tra la Grecia e la Macedonia, in quel luogo che è diventato famoso che è Idomeni, quello pure è un altro campo di detenzione, cioè lì la gente sta ferma, bloccata, guardie da una parte del confine, guardie alle spalle. Insomma, il fenomeno è questo, e questo è uno degli aspetti.
Bastonate come si muovono.
E bastonate come si muovono, e ci sono i ragazzini, sono situazioni veramente infernali. Adesso noi facciamo un altro passaggio, sempre in termini di informazione, o forse meglio dire, se non rompiamo i telefoni, di controinformazione, perché quella che circola è assai poco attendibile, E ci richiamiamo a un, diciamo, introduciamo anche un altro aspetto, quello della, della presa di coscienza, quella della ribellione, seppure spontanea, seppure abbozzata, seppure anche un po' ingenua in alcuni casi, ma i migranti cominciano, insomma, questa situazione è talmente terribile che non resta altro da fare, come diceva qualcuno, che spezzare catene, insomma, no? Quindi che succede? La settimana scorsa, settimana questa appena conclusa, se non sbaglio, mercoledì, da Castelnuovo di Porto, che è un CARA che dovrebbe ospitare dai 400 alle 600 persone, un centinaio, poco più, adesso ce lo racconterà una compagna che era con loro, di richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto sono arrivati fino a Roma per manifestare la loro rabbia e la loro contrarietà a quello che si sta verificando in questo mega centro. Tanto per dare soltanto un'idea di che cosa stiamo parlando, Castelnuovo di Porto è il CARA della, dell'area di Roma, che nel 2011, quando fu assegnato il bando, mi pare, alla Croce Rossa, se non sbaglio, era un bando che valeva la bellezza di 10 milioni di euro all'anno per 750 persone, 10 milioni di euro. Questo posto l'hanno gestito la Croce Rossa, l'ha gestito questa società francese che in Francia gestisce le carceri, in cordata con un'altra società che si occupa di energia, pensate qual è la, come dire, la considerazione che ci hanno le nostre istituzioni delle persone reali che vanno a finire in questi posti, li affidano alla gestione di chi si occupa del nucleare.
Sono affari e non si guarda, non so cosa.
Allora, adesso a Castelnuovo di Porto c'è fermento, c'è un po' di mobilitazione. Pronto, ci sei?
Sì, ci sono. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Tu sei stata insieme vicino ai, ai richiedenti asilo di Castelnuovo, ci aiuti intanto a ricostruire quello che è successo mercoledì, che cosa sta succedendo in questo posto, perché i ragazzi si sono incazzati, giustamente.
Sì. Allora, diciamo che io insieme ad altre persone mercoledì mattina siamo stati testimoni di una protesta spontanea, insomma dicevi anche tu, di qualche centinaio di persone che in maniera del tutto autonoma, del tutto organizzata, si sono presentate davanti alla prefettura di Roma, Piazza Santi Apostoli, per cercare delle risposte rispetto tanto alle condizioni, appunto, di accoglienza del CARA, che da sempre sono abbastanza disastrose.
Il CARA, per chi non è addetto ai lavori, come si diceva prima, è il centro d'accoglienza per i richiedenti asilo.
Sì, esatto, il centro di accoglienza per richiedenti asilo che in qualche modo è stato, sono stati istituiti nel 2002, insomma, con varie discipline giuridiche, e adesso con il decreto legislativo del 142 che ricordavate anche prima, sono stati, diciamo, in qualche modo tra virgolette aboliti, nel senso che i CARA ufficialmente non dovrebbero più esistere e dovrebbero essere trasformati in centri di prima accoglienza e diciamo con funzioni di hub, ovvero con funzioni di un'accoglienza limitata da 7 a 30 giorni per le persone che sono state già identificate nei centri di prima accoglienza e soccorso, ovvero gli hotspot di cui appunto si parlava anche nella telefonata precedente, e appunto vengono accolti in queste strutture molto numerose, quindi parliamo di centinaia e centinaia di persone, credo tra le 400 e 500 persone, poi nei fatti queste strutture arrivano a insomma numeri anche di 700-800 persone. E appunto dovrebbero le persone, i richiedenti asilo dovrebbero rimanere in queste strutture un tempo limitato, quello strettamente necessario per fare una, appunto, un'identificazione nel momento in cui non fosse stata fatta precedentemente e poi passare a una seconda fase di accoglienza, che può essere fatta o nel circuito SPRAR, che appunto, diciamo, dovrebbe essere quello in qualche modo più
organizzato e più dedicato all'integrazione, a tutto
com'è?
il circuito più organizzato, con strutture più piccole, più destinato insomma al lavoro minimamente di inclusione sociale.
Esatto. E oppure insomma nei CAS purtroppo insomma,
scusami, ma la domanda d'asilo e la commissione a questo punto a quale di questi livelli dovrebbe essere mandata?
Allora, la domanda d'asilo, quindi l'inizio della procedura, no, l'inizio della procedura si fa nel momento in cui si è in prima accoglienza. Ok, quindi la prima accoglienza può essere fatta sia appunto all'inizio del CARA, insomma nel momento in cui si sta nel CARA, quindi
te lo chiedo per capire, in questo sistema tu stai dicendo, no? Il CARA di Castelnuovo di Porto, la gente si sta incazzando.
Puoi alzare un pochino il volume perché sento veramente pochissimo.
È la voce sua che è buona, che i volumi sono buoni. E la voce di Luciano che è bassa.
Senti, no, dicevo, okay. Quello che ci vogliamo anche capire, no? I ragazzi sono incazzati, sì. Anche perché stanno succedendo delle cose. Tra queste cose tu, sì, dicevi c'è in atto la possibilità di trasformare il CARA di Castelnuovo in hub, d'accordo?
Sì,
l'hub che,
esatto,
cos'è? È un luogo di transito, questa è la ragione per cui, sì, sono istituiti.
Come all'aeroporto, come, no? All'aeroporto.
Dovrebbe essere un luogo di transito.
I pacchi che passano per l'aeroporto. Mm.
Quindi un altro luogo di concentrazione di massa. No?
Esatto,
dove
esatto.
Probabilmente...
in cui viene iniziata la procedura d'asilo, in cui tra l'altro appunto le persone dovrebbero rimanere il tempo strettamente necessario a fare l'identificazione e a formalizzare la richiesta d'asilo, e poi dovrebbero essere trasferite in altre strutture,
in
più
centri
adeguate.
D'accoglienza
quello che
più
succede
ridotti.
Esatto, centri di accoglienza che sono o lo SPRAR o i CAS,
sì.
Ok, che adesso diciamo i CAS, cioè i centri di accoglienza straordinaria, sono diventati in realtà l'accoglienza ordinaria, cioè
sono circa il 70% delle strutture in tutta Italia.
Il 70% dei chiedenti asilo in questo momento sono appunto accolti nei CAS, quindi nell'accoglienza straordinaria e non in quella ordinaria, che ovviamente poi questa ha tutta una serie di implicazioni, perché l'apertura dei centri di accoglienza straordinaria, le regole, i controlli, gli standard dei servizi che dovrebbero essere forniti, insomma, nella maggior parte dei casi non vengono monitorati e non vengono poi appunto insomma rispettati. E,
senti, sti ragazzi sono venuti a Roma.
Posso fare una battuta così, tanto per anche animare la questione? Le chiamano in tanti modi, gli cambiano nome, gli cambiano forma, ma il concetto sono campi di concentramento di queste persone in attesa che le mandano in giro mezzo alle campagne o nei posti di lavoro a essere schiavizzati, perché alla fine il prodotto che ne esce fuori di dopo tutto il ciclo, se non quello ancora peggiore di un rimpatrio forzato, ma liberati in balia a ogni forma di sfruttamento, che stiamo vedendo cosa sta succedendo in giro per l'Italia.
Forza lavoro
schiavizzata.
Sì, il problema è complesso, diciamo che appunto il sistema dell'accoglienza, immagino che insomma, so che la radio ne ha parlato varie volte in varie occasioni, è estremamente appunto insomma raccoglie all'interno una serie di contraddizioni. Il CARA ne è sicuramente un elemento diciamo molto evidente, perché come dicevo prima appunto è un po' insomma l'evidenza di un sistema che sta collassando, che di un cane che si morde la coda, e che dovrebbe in qualche modo cercare di tutelare le persone che vengono in Italia, arrivano in Italia e richiedono la protezione internazionale, e invece fondamentalmente non solo non le tutelano, ma rendono queste persone degli strumenti, no? In qualche modo di profitto e di insomma di sfruttamento su vari livelli, non solo sullo sfruttamento lavorativo, ma anche su chi poi appunto nel sistema dell'accoglienza ci ha mangiato, ci mangia e ci continua insomma in qualche modo anche a fare politica, no? Su,
certo.
su vari fronti. Oggi mercoledì scorso appunto come dicevo centinaia di persone sono scese in piazza in maniera autonoma, perché oltre appunto alle condizioni generali di accoglienza E, di nuovo, diciamo per l'ennesima volta, noi stiamo monitorando questa cosa già da novembre. E, il, diciamo, la gestione del CARA, che in questo momento è la cooperativa Auxilium, esatto, insieme a, alla prefettura di Roma, e stanno procedendo a dei trasferimenti coatti, quindi trattando le persone nuovamente come pacchi postali, con un ricatto e con un'illegittimità fortissimi, ovvero viene detto a queste persone che sono in Italia proprio perché il meccanismo di accoglienza temporaneo non funziona, quindi sono in Italia e sono nel CARA da quasi 2 anni, quindi hanno già sviluppato, come dire, sul territorio romano tutte le loro reti, tutte le loro relazioni, sono seguiti, sono inseriti in percorsi di scolarizzazione, di assistenza.
Di punto in bianco gli dicono vi dovete spostare.
Di punto in bianco, dalla notte alla mattina, vengono appunto cercati dagli operatori nelle stanze, gli viene intimato di firmare un appunto un modulo di trasferimento senza nessun tipo di informazione rispetto alla destinazione di dove vengono mandati. Per destinazione intendo regione, città, tipologia di appunto di centro, no? Dove insomma dovrebbero essere inseriti.
E se ti rifiuti?
Gli viene detto questo, e se si rifiutano gli viene revocata l'accoglienza. Di fatto gli viene preso il badge insomma di ingresso al CARA, che dà diritto appunto all'ingresso e quindi all'alloggio e anche ai pasti, ai pocket money, a tutti i servizi di cui comunque in quanto richiedenti asilo le persone hanno diritto, e lo prevede insomma la normativa.
Quindi o accetti la deportazione forzata o finisci in mezzo alla strada.
O vieni revocato un tuo diritto fondamentale, che è appunto il diritto all'accoglienza, con tutto quello che questo diritto comporta, no? Quindi di fatto
questo sta succedendo,
sono persone che
fatto...
sta succedendo da novembre almeno insomma, per quello che abbiamo potuto monitorare noi, in blocchi di 50-100 persone con autobus partenti alle 7 del mattino, alle 6 del mattino, per le destinazioni più
svariate. Io so che un po' di gente l'hanno lasciata in piena campagna della Maremma toscana. Sotto
sì, allora
diciamo
che tutto questo noi siamo da saperlo perché io lavoro per una onlus, quindi esterna al sistema di accoglienza, che segue alcuni di questi richiedenti asilo e che insomma appunto a un certo punto sono stati trasferiti e ci hanno detto, ci hanno mandato le foto, ci hanno mandato i video di tendopoli appunto di emergenza, cioè proprio le tende di emergenza della Croce Rossa in Toscana, a Lucca, che ne so, in alcune situazioni in Piemonte, in altre in Abruzzo, appunto all'interno di queste strutture, quelle dicevo prima, i CAS, cioè strutture aperte nell'arco di una settimana da enti gestori e da soggetti appunto di cui non sappiamo nulla, non si sa nulla, e che probabilmente insomma c'è il sospetto quantomeno che siano poco qualificati a gestire, no, centri insomma di accoglienza, di fornitura di servizi per i richiedenti asilo, e che non sono assolutamente in grado neanche di seguire le situazioni sanitarie, che in alcuni casi sono gravissime, che in alcuni casi appunto non possono essere seguite, curate. Persone che hanno delle terapie per malattie specifiche vengono mandate in centri, in città, dove queste malattie non possono essere curate, appunto tutta un'altra serie di situazioni. Ora, quello che noi stiamo dicendo, quello che insomma ci siamo detti con un po' che i ragazzi insomma che l'assessore del CARA stanno dicendo, è che questa situazione si va ripetendo in maniera sistematica da novembre, ripete una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, a seconda degli sbarchi, no? Quindi a seconda dei numeri che arrivano,
cioè una questione di vasi comunicanti, si alleggerisce il CARA deportando la gente per liberare posti per quelli che sono appena arrivati, che vengono da Pozzallo, da Lampedusa, eccetera eccetera. Questa
esattamente, in una modalità in cui
però di trasformare sto posto in un'altra cosa ancora.
No, una prospettiva in cui, esatto, no, cioè, questo posto dovrebbe effettivamente avere una disponibilità insomma, di posti per accogliere chi arriva appunto dal sud, dai centri di prima accoglienza e soccorso, e di fatto non ce l'ha. Però di fatto appunto questa trasformazione evidentemente non conviene a qualcuno, oppure conviene a qualcun altro, perché mantenere lo stato di fatto, cioè mantenere numeri, presenze di centinaia di persone dentro al CARA e trasferirle a botte di 150 persone una volta a settimana, una volta ogni due settimane, una volta al mese, evidentemente permette alla gestione del CARA di, no, rimanere all'attivo, e permette a chi gestisce le seconde accoglienze di in qualche modo essere attivi anche loro, no?
Certo.
E quindi questo
cresce
è
il PIL dell'accoglienza in questo modo, diciamo. Facciamo muovere,
sì,
le, ecco, merci,
insomma,
no?
nulla di nuovo, però è esattamente questo, è semplicemente un altro tassello certo. Di questo puzzle che insomma piano piano mi sembra che riusciamo a ricomporre.
Va bene.
I richiedenti asilo saranno di nuovo, voglio dire questo, che
sì,
martedì,
sì,
mattina e appunto i richiedenti asilo del CARA saranno di nuovo alle 10 davanti alla prefettura, e stiamo cercando di supportarli per ottenere un incontro tra, appunto, tra la prefettura e il Ministero dell'Interno, che sono i diretti referenti di questa situazione, e un tanto per bloccare i trasferimenti che sono in atto in questi giorni, cioè oggi, ieri, domani, e in seconda battuta, però insomma in qualche modo anche forse in maniera più importante, quella di capire, di chiedere conto insomma di questa gestione e di quali, a quali procedure e a quali normative anche questo questo meccanismo risponde, perché anche qui insomma i CARA, la trasformazione del CARA in hub è identificato all'interno della roadmap, in parte viene ripreso la 142, però c'è una gestione politica rispetto all'accoglienza e alle
che
politiche
deroga
relative
anche dalle leggi stesse, dalle leggi che loro stessi hanno,
esatto, quindi l'Italia in questo momento sta rispondendo nei suoi pezzetti alle frontiere e diciamo come altra faccia della medaglia sul sistema dell'accoglienza, evidentemente implementando no, i centri di trattenimento piuttosto che quello che dovrebbe essere un sistema che non ragiona sull'emergenza ma ragiona sulla qualità.
Senti, ti ringrazio, scusami, chiudiamo perché ci abbiamo ancora un altro,
sì,
paio di cose,
sì,
da,
sì,
da
ovviamente
trattare.
Chi vuole venire a dare sostegno, ecco, insomma, sì, martedì mattina alle 10 davanti alla prefettura
davanti
in piazza Santi
prefettura.
Apostoli.
Va benissimo.
Va bene, grazie.
Ehi, ti ringrazio molto, a presto.
Va bene, grazie a voi,
ciao,
arrivederci.
Ciao, grazie.
Ecco, abbiamo cercato di dare, Ettore, uno spaccato, anche se parziale ancora, ma per certi versi anche con degli approfondimenti su quello che è lo stato dei migranti qui in Italia, quella che è l'accoglienza in questo paese e quello che è il tanto sbandierato stato di diritto, la tanto sbandierata legalità dell'Italia, ecco.
Sì, cioè il dato che emerge adesso da queste poche fotografie che abbiamo cercato di fare è che ormai si è configurato una sottrazione dello status, come dire, di umanità a una parte estremamente consistente di persone e di uomini, donne, bambini in carne e ossa. No? Questa gente, per come viene trattata, e un po' di elementi sono emersi stamattina tra gli spot, i CARA, ma dei CIE se ne parla continuamente in questa radio e via elencando, emerge, come dire, una sottrazione di status umano, cioè ancora prima di parlare di diritti, di leggi, di norme, che poi sono gli apparati, come dire, che normano e organizzano i sistemi sociali, gli stati, eccetera, eccetera. Qui a sta gente ormai gli si è tolta la patente di essere umano, insomma, no? Perché Perché queste deportazioni, questi trasferimenti, questi spostamenti da una parte all'altra, queste mistificazioni, questi inganni, queste truffe che vengono perpetrate fin dal primo momento dell'arrivo, sono le cose ignobili, no? Che si fanno con chi? Nei confronti di coloro ai quali non è riconosciuta pari condizione, come dire, no? Hai voglia a invocare norme e leggi? Questi sono trattati come se fossero appunto subumani o qualcosa del genere. Così. Questo è il dato inquietante, e invece il dato positivo, il dato interessante è che qua e là sti ragazzi, che spesso poi sono ragazzi giovanissimi, che arrivano con anche delle fantasie, dei sogni, delle speranze, dei desideri su assolutamente legittimi. No, c'era qualcuno che diceva: smettiamo di chiamarli migranti, chiamiamoli avventurieri, perché questa è gente che per riuscire a attraversare delle frontiere compie delle, come dire, delle imprese che poi pian pianino verranno raccontate, ce le raccontiamo, sti ragazzi li incontriamo.
Ma questa è la storia, nella preistoria dall'Africa sono arrivati l'Homo sapiens, perché in Europa c'era l'uomo di Neanderthal, l'uomo più rozzo, meno inculturato. Gli africani mano a mano hanno avanzato e ci hanno civilizzato, perciò essere aperti a questo modo è perché serve a migliorare la specie. Quello che non capiscono oggi, guardando un giro per le città, la butto così un po', è migliorata la qualità. Ci sono delle ragazze che sono bellissime, ma solo perché si sono mischiati i colori, i sangui, e abbiamo migliorato, no? Ed è la specie. Qualcuno le chiama le razze. Le razze è una sola, è la razza umana. Non ci sono razze e cose. E sono questa cosa che deve fare. Pertanto abbiamo dato una descrizione.
Anche perché a volte Ettore si sente fa professione di razzismo da parte dei personaggi che sono inguardabili.
Io una cosa, perché questo discorso si richiama a quello che abbiamo detto all'inizio, che l'Italia non c'ha i fili spinati al confine perché non ha confini di terra, se no culturalmente dentro il cervello c'hanno i fili spinati questi qua, perché se consentono a un obbrobrio come a Salvini di presiedere alla Fiera del Libro di Torino a presentare un libro, un uomo come Salvini, vuol dire che noi la cultura ormai l'abbiamo buttata alla monnezza. Ma dopo, in attesa, adesso chiamiamo Parigi, ci facciamo fare il punto di quello che è successo anche con l'approvazione della legge, come si svolge. So che oggi è la giornata mondiale per un'Unione internazionale dei diritti del lavoro. Vediamo come prosegue
l'approvazione della legge, quella sul lavoro,
che hanno messo la fiducia, in attesa che ci colleghiamo, mettiamo uno stacco musicale.
Che ci porta via di qua, fa il segno della croce o si stai sempre a bestemmia. Quella signora secca non si formalizzerà. Chi pensa che gli spunteranno l'ale, chi non vorrà nemmeno il funerale. C'è chi ci dorme senza aver dolore e respira finché gli batte il cuore. L'anima dell'imeglio è sempre cara, un profumo al chiuso de una bara, quello che il male rompe lo ripara.
Allora abbiamo un collegamento con un compagno che si trova a Parigi, che sta seguendo spesso le iniziative e la battaglia ormai da più di 3 mesi che si sta tenendo in Francia, in tutti i paesi, in tutte le città francesi, e qui l'hanno nascosto, ovviamente nessuno ne parla, neanche sanno cosa è avvenuto. Hanno approvato attraverso l'utilizzo dei trucchi istituzionali la legge sul lavoro lì a Parigi. Ci spieghi come si pensa di proseguire, cosa si fa? Oggi è stata chiamata una giornata internazionale per il diritto al lavoro, per i diritti al lavoro. Come si pensa di proseguire, che clima c'è e che aria tira lì in Francia?
Sì, un saluto a tutti quanti. Appunto, come ricordavi tu, il governo francese ha utilizzato questo trucchetto che si chiama articolo 49.3, che è un
governo opzione socialista, ricordiamolo,
certamente, appunto, che è questo 49.3, che è un'opzione istituzionale che permette al governo, in modo simile a quanto accade negli Stati Uniti, che permette al governo di bypassare il voto della Camera bassa del Parlamento, dell'equivalente della Camera dei Deputati, impegnando la volontà del governo, e permette così di saltare un passaggio istituzionale, che era il primo passaggio istituzionale, nel senso che adesso la legge è il Combrì, che è la riforma del codice del lavoro francese, sarà in passaggio al Senato, che è la Camera Alta, esattamente come nel sistema italiano, dove verrà ovviamente modificata e rinviata di nuovo alla Camera dei Deputati. Quindi comunque, nonostante il trucchetto istituzionale, l'iter è ancora tutto da scrivere. E quello che sta succedendo è che questo trucchetto istituzionale, utilizzato soprattutto da Manuel Valls, che è il primo ministro del governo socialista, che ha una reputazione, si è costruito una reputazione comunicativa di uomo forte al comando, di uomo dell'ordine, eccetera eccetera, quello che è successo è che l'utilizzo di questa opzione ha causato moltissima rabbia, perché ovviamente è un modo per negare la concertazione che il governo ha avuto, quest'ultima, appunto, la concertazione solo con i sindacati, che loro definiscono tra virgolette riformisti, quindi comunque quei sindacati minoritari, perché con i sindacati come la CGT, che è l'equivalente alla CGIL, o gli altri sindacati hanno rifiutato di trattare su questa riforma. Quello che è successo è che tutto ciò ha provocato un moto di rabbia non indifferente, in un momento in cui comunque la mobilitazione sta mutando di pelle abbastanza palesemente, nel senso che per un motivo o per un altro la mobilitazione soprattutto liceale, anche per via delle vacanze scolastiche, per via dell'avvicinarsi della fine della stagione scolastica, insomma per una serie di motivi fisiologici, alcuni settori del movimento studentesco sono un po' in calo, e invece sta montando abbastanza rapidamente il movimento sindacale. Da questo punto di vista, per esempio il 16 sera, lunedì, i sindacati maggiori, la CGT, Solidaire e altri, hanno, e anche Forza Ouvrière, hanno annunciato che inizierà lo sciopero dei trasporti su gomma, che spesso in Francia significa una cosa abbastanza grossa, diciamo, comunque uno step abbastanza importante per la mobilitazione sindacale. Il 17 ci sarà un'altra giornata di manifestazione unitaria in tutta la Francia, quindi ci sono varie cose che si muovono, il movimento sta evolvendo in maniera molto singolare, molto particolare, con una punta di rabbia assolutamente non indifferente rispetto al gioco istituzionale che è stato fatto in questi giorni.
Si va avanti in questo modo, nel senso che si prosegue adesso con l'azione sindacale, con iniziative di scioperi, di cose, prosegue la battaglia, anche se la legge è stata approvata. Insomma, si cerca di rovesciare anche le cose già costruite. C'è questo clima, che tipo di collegamento, di risposta a livello internazionale, per esempio, arrivano a Parigi, no? Perché oggi so che pure a Roma fanno un presidio, una manifestazione per i diritti al lavoro, per il diritto al lavoro, promossa da vari comitati, da varie aree, così, in collegamento con l'appello lanciato da Parigi. Come si pensa di proseguire a livello proprio più internazionale?
C'è una grandissima solidarietà internazionale, il che non stupisce, perché comunque la lotta del movimento francese è comunque è comunque una lotta contro una politica di austerity che non è incominciata adesso, ma è cominciata già nel 2012, il giorno dopo l'elezione di François Hollande, del governo socialista. E questo non stupisce, perché ovviamente anche nel resto d'Europa sono anni che ci si mobilita esattamente contro lo stesso tipo di politiche. Ci sono stati immediatamente dall'inizio del movimento, dall'inizio dell'occupazione di Place de la Repubblica, anche che è comunque arrivata un po' dopo l'inizio del resto del movimento, c'è stato immediatamente un forte legame con movimenti soprattutto spagnoli, le 15M eccetera, ma comunque sono arrivati i comunicati di solidarietà, ci sono legami con poi Parigi, essendo in particolare una città estremamente internazionale, ci sono legami molto forti, molto sviluppati con quasi tutto, con tutta una serie di realtà veramente in tutta Europa, se non in tutto il mondo. E detto ciò, la giornata di oggi, che è stata quella comunicata anche sui social network come Global Debut, non prevederà un'azione di grande effetto oggi dal punto di vista proprio così organizzativo. Sarà, penso, più una giornata di comunicazione, più che di azione, diciamo, vera e propria. Anche perché c'è stata una grossa manifestazione mercoledì scorso e ce ne sarà un'altra martedì prossimo, quindi comunque si inserisce anche in un ciclo di lotte e di dispendio di energie non indifferente. Detto ciò, appunto, la legge è passata, ma è passata solo nel primo passaggio del suo iter parlamentare, che sarà ancora lungo e complesso, perché uno dei successi non contestabili del movimento è il fatto che è riuscito a porre il passaggio di questa riforma come un vero e proprio scoglio politico molto difficile da scalare per chi è al governo, per tutta una serie di motivi. Anche volendo eterogenei dalle stesse intenzioni del movimento, ma è comunque riuscito a porre il passaggio di questa riforma come una difficoltà politica non semplicissima da risolvere per chi è al potere. E quindi l'iter sarà ancora lungo, la battaglia sarà ovviamente ancora molto molto lunga, e il movimento ha dimostrato comunque di saper tenere sin dall'inizio di marzo, adesso siamo già quasi alla fine di maggio, quindi anche con una capacità di organizzazione e di consapevolezza rispetto ai propri mezzi assolutamente non indifferente.
Bene, guarda, noi seguiremo questa cosa. Io mi auguro che, dato che le direttive che vengono imposte ai paesi arrivano dall'Europa, io penso che l'Europa dei lavoratori si dovrebbe spostare per qualche giorno a far sentire la propria voce in quei zone di Bruxelles e company, perché sembrano un po' sordi. La questione sociale, quello che sta capitando, quelli non gliene frega niente, perché fanno i conti come i ragionieri, ci devono quadrare i loro conti e non i conti della gente e del sociale. Io mi auguro che questa battaglia che i francesi sono in grado a portare avanti comincia a diventare una battaglia internazionale, che i lavoratori si cominciano a spostare dai propri nazioni e invadere per qualche giorno, fare un bel G8, G9 popolare a Bruxelles, dove bisogna imporre le linee sociali di questo mondo che sta cambiando. Io mi auguro che dalla Francia arriva un segnale di questo tipo e che dall'altra parte
sia raccolto,
perché le incazzature ci sono, ma ci vuole qualche cosa che ci traina. Speriamo di fare magari un raduno internazionale europeo di qualche giornata a campati dalle parti di Bruxelles, così forse Francoforte, così qualcuno sente vicino gli urli della gente. Va bene, ti ringrazio.
Grazie a voi.
Buonasera.
Ciao.
Ok. Quindi il problema è veramente porre sta questione del lavoro. La tecnologia sta distruggendo i posti di lavoro. E allora, quando i posti di lavoro non ci sono, le battaglie sono riduzione d'orari di lavoro e fa pagare i contributi sociali al surplus, perché se con la tecnologia tu produci più materiali, su quella ricchezza devi pagare
le conseguenze sociali, i contributi previdenziali che vengono meno, devi pagare i costi della salute, dell'ambiente che vengono meno, dato che tu stai guadagnando di più utilizzando
le macchine invece
e le macchine al posto degli uomini, e gli uomini devono avere, devono ridurre l'orario di lavoro e il tempo di lavoro
e l'età pensionabile
è quello. Cioè, bisogna.
Comunque, Ettore, a noi a me e a Luciano ci hai convinti. Guarda.
Non lo so. Allora, dato che andiamo alla fine, a Luciano gli lasciamo il compito, poi ripetiamo gli appuntamenti della settimana, di leggere un comunicato che è stato prodotto ieri.
Sì, chiudiamo il cerchio a questo punto, visto che abbiamo aperto la trasmissione di stamattina con le questioni fascisti e risposte antifasciste.
Alza il volume perché tu non muovi.
Vabbè. Vi leggo due righe di un comunicato che hanno mandato le compagne del Centro Antiviolenza e dell'Associazione Italia, proprio in relazione a questa cosa che ha innescato un po' tutto il casino di cui si parlava all'inizio, questo stupro ai danni di una giovane donna, di una ragazza, tra l'altro figlia di un immigrato attivo nelle reti di sostegno agli immigrati, un signore albanese che noi conosciamo, che si è speso nel tempo a favore dell'integrazione degli immigrati. Questa ragazza ha subito uno stupro, pare ad opera di altri stranieri, e le compagne fanno un comunicato in cui stigmatizzano questa cosa. Ecco soltanto due passaggi. È la violenza maschile contro le donne, la stessa violenza che viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle e che quando colpisce nella sua forma più drammatica e feroce ci lascia incredule e ci ferisce. È una violenza che non conosce etnia, classe sociale, età, livello di istruzione, che nella maggior parte dei casi viene agita dentro le nostre case, in famiglia, da mariti, padri, fratelli, e che resta nel silenzio. Unite in un abbraccio ideale, libere da ogni strumentalizzazione, vogliamo dirti, rivolgendosi a questa ragazza, che non sei sola e che siamo con te. Unite contro la cultura dello stupro, Centro Donne Italia. Allora l'invito è all'assemblea che si terrà lunedì 16 maggio, quindi domani, alle 20:30, domani sera, presso la SNIA in via Prenestina 173, che è un primo momento per riprendere parola, farlo dalla parte di chi ha subito la violenza, e prendendo parola le sorelle, le compagne, le amiche di questa ragazza.
In ogni modo è chiamata
ed è il primo appuntamento di una settimana,
ma non è separatista. I compagni sensibili che
è un'assemblea aperta, ecco. È un'assemblea aperta,
se no se uno dice de femmine io
no, sono le compagne dell'Associazione Italia che sono nostre compagne, e l'assemblea è ovviamente aperta a tutti, ed è il primo appuntamento di questa settimana che ci porterà al 21, come si diceva all'inizio, che vedrà tutta una serie di scadenze, di presenze in piazza e di mobilitazioni un giorno dopo l'altro. Ne parleremo nei prossimi giorni.
Bene, intanto oltre a questa c'è la scadenza di mercoledì martedì con i migranti, mercoledì la conferenza stampa sulla questione delle manifestazioni di fascisti del 21 a Roma, e manifestazione sabato 21 alle 9 all'Esquilino, e probabilmente iniziative che si svolgeranno territorialmente che verranno poi comunicate mano a mano che saranno fissate dalla radio. Chiudiamo qui la trasmissione ricordandovi che la radio ha sempre bisogno di denari. Purtroppo noi vorremmo i bastoni per utilizzarli, no? Che te la metti, piano il bastone e rompi i denti, però ci servono i denari per poter avere pure i bastoni. Pertanto sottoscrivete al conto corrente postale 61 80 40 01 intestata Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma, oppure attraverso il sito www.ondarossa.info.